6. Continua. Quando gli Uzeda tornarono in città, al principio dell'anno nuovo, una lettera del duca a Benedetto annunziò che la camera sarebbe stata sciolta fra poco. Egli non si dava questa volta neppur la pena di venire, incaricava i suoi amici di lavorare per lui. Gli affari non gli consentivano di lasciar Firenze, e questi affari, in fin dei conti, erano più quelli degli elettori che i suoi propri. I suffragi dovevano quindi andare a lui, come al naturale, al legittimo rappresentante del paese. Era assurdo supporre che qualcuno pensasse a contrastarglieli. Quanto a render conto del modo col quale aveva esercitato l'ufficio ed a spiegare le proprie convinzioni politiche ed a studiare i bisogni o ad ascoltare i voti del collegio, uno scambio di lettere con Giulente, zio e nipote, con qualcuno dei pezzi grossi, bastò. I soliti malcontenti tornavano a fargli stupide accuse, tentavano un'altra volta di rivangare le vecchie storie. I repubblicani, i sinistri, gli rimproveravano il suo servilismo verso il governo, tentavano contrapporgli qualcuno dei loro, ma incontravano dappertutto forte resistenza, erano costretti a battere in ritirata. Un giornaletto satirico settimanale, il Ficcanaso, faceva ridere la gente, dicendo che l'onorevole Doragua aveva fatto alla Camera quanto Carlo in Francia senza neppure aprir bocca. Ma il Pensiero Italiano, successo all'Italia risorta, dichiarava che il paese non sapeva che farsi dei chiacchieroni e preferiva i cittadini intemerati che votavano senza ascoltare altra voce se non quella della propria coscienza. Esso non nominava mai il duca senza chiamarlo l'eminente patriotta, l'insigne patrizio, l'illustre deputato, e all'annunzio dello scioglimento della Camera ne cominciò il panegirico. Fra i tanti meriti del cospicuo cittadino, quello d'aver contribuito precipuamente all'istituzione della Banca Meridionale di Credito non era certo il più piccolo. E don Lorenzo Giulente, nel suo gabinetto di direttore, raccomandava alla gente che veniva a prendere quattrini l'elezione del duca. C'è bisogno di rammentarcelo? Ma, considerando la velleità d'opposizione, gli amici del deputato volevano ottenere una vittoria strepitosa. Infatti, gli misero insieme quasi 300 voti. Il duca, riconoscente, fece cadere sul collegio una nuova strabocchevole pioggia di croci di San Maurizio e Lazzaro. Benedetto ne ebbe una tra i primi, e la cosa non gli fece certo dispiacere, quantunque egli si stimasse cavaliere per nascita. Ma dal giorno di quell'annunzio sua moglie non gli dette più requie. «Cavaliere! Senti, cavaliere! Che fai, cavaliere? Cavaliere, vogliamo andar fuori?» gli diceva a quattro occhi e in presenza d'estranei, a proposito e a sproposito. E se c'erano altre persone, aggiungeva invariabilmente. «Perché adesso, non sapete, mio marito è cavaliere, sì signori, senza cavallo». La vera, la prima origine della durezza con la quale ella lo trattava da un pezzo, era la persuasione, finalmente radicatasi nel suo cervello, che egli non fosse abbastanza nobile per lei. A poco, giorno per giorno, aveva riconosciuto che i suoi parenti dicevano giusto quando denigravano i Giulente, e, dimenticate le accuse rivolte al principe, aveva fatto la pace, cedendo per la prima, affinché non si dicesse che gli Uzeda sdegnavano di trattarla. E quanto più Benedetto le stava dinanzi sommesso, tanto più ella riconosceva di avergli accordato una grazia speciale, sposandolo. Le opinioni liberali di lui, un tempo ammirate, adesso le esasperavano come una prova di volgarità. I puri erano tutti borbonici. Lo zio duca e qualche altro facevano i liberali perché ci speculavano su. Se il patriottismo avesse fruttato qualche cosa a suo marito, un grande onore o molti quattrini, meno male. Ma quei principi da straccione professati senza costrutto dimostravano insieme la bassa origine e la sciocchezza di Benedetto. Adesso, per vantarsi di quel ciondolo, di quel titolo di cavaliere toccato agli ultimi scalzacani, bisognava sapersi discendenti da mastri notari. Benedetto ci rideva un poco, ma a malincuore, e una volta, anzi, da solo a sola, le disse: «Potresti smetterlo questo scherzo?» «Scherzo? Che scherzo? T'hanno fatto cavaliere, sì o no? È verità o è menzogna?» E per farsi un vanto del suo rigorismo, non contenta d'aver messo in ridicolo quella nomina, andava a dire dinanzi a donna Ferdinanda o a don Blasco: «Del resto, egli non ha bisogno della croce, è già cavaliere di natura». Ma il più bello era che donna Ferdinanda adesso non le dava più retta, anzi parteggiava a viso aperto per Benedetto, il quale la serviva in quella stagione per via della famosa legge sul corso forzoso. Con gli anni, quanto più il suo peculio era cresciuto, tanto più cupida ella era divenuta. Adesso dava i danari al 30, al 40%, gridando poi al ladro se qualche povero diavolo ritardava di qualche giorno il pagamento. Ora, della carta sporca, come chiamava i biglietti di banca, ella non voleva sapere, non riconosceva altra moneta dai colonnati e dai 12 tarì in fuori. Se i suoi debitori alle scadenze venivano a pagarle gli interessi in tanti stracci, ella rifiutava di rinnovare il prestito. Pretendeva sotto il colpo la restituzione del capitale, si faceva suggerire dal nipote avvocato il modo d'eludere la legge ed obbligare la gente a pagare in argento sonante. Quanto a Don Blasco, anche egli aveva altre cose pel capo, e i Giulente cominciavano a entrare nelle sue grazie. Tornato dalla villeggiatura, s'era preso in affitto un quartierino verso la Trinità, per esser libero e restar vicino alla sigaraia, come quando era a San Nicola. Ma gli bisognava, frattanto, ammobiliar la casetta. E, vomitando maledizioni contro i piemontesi che lo avevano buttato in mezzo ad una via, con l'elemosina ad una lira e mezza il giorno, chiedeva qualcosa a ciascuno dei parenti. Un divano al principe, un paio di poltrone al marchese, un armadio a Benedetto. Comprata un po' di biancheria, la distribuì alle parenti perché gliela facessero cucire. Cucita che fu, chiese qualche piccolo ricamo per giunta, e tutti si facevano un dovere di contentarlo, rivaleggiavano anzi nel rendergli quei servizi, se lo ingraziavano, adesso che aveva anch'egli il suo gruzzolo. Quanto avesse non si sapeva con precisione, ma alla scadenza del primo semestre della sua rendita, visto che le cedole erano pagate puntualmente, in carta è vero, ma la carta correva come moneta, egli disse al marchese di fargli comperare altre 10.000 lire di cartelle, e gridando contro il governo ladro, teneva sotto il guanciale i suoi titoli. Al principio dell'estate, benché la camera fosse ancora aperta, arrivò il duca. Ricominciarono le solite dimostrazioni degli amici e degli ammiratori. Egli saliva in cattedra con maggior sicumera di prima e commentava l'opera del Parlamento. La soppressione delle società religiose era il gran fatto dei tempi moderni. Egli ne enumerava e dimostrava gli immensi vantaggi. Prima d'ogni cosa, i latifondi tolti alla mano morta avrebbero raddoppiato e migliorato i loro prodotti, a vantaggio dell'agricoltura, industria e commercio, sorgente precipua di ricchezza sociale. In secondo luogo, tutti, anche coloro che non avevano capitali, potevano diventare proprietari aggiudicandosi piccoli lotti da riscattare con lo stesso frutto della terra. Finalmente il governo, con l'utile della vendita, avrebbe scemato le tasse a sollievo della finanza pubblica e privata. Era come un'altra legge agraria. Egli citava i Romani, Servio Tullio, e la gente che non capiva batteva ugualmente le mani in attesa della cuccagna. Egli frattanto si preparava a comperar qualche lotto. Dicevano anzi che fosse venuto proprio per questo, e consigliava al principe, a Benedetto, al marchese, di fare altrettanto. Quando Don Blasco ne ebbe sentore, fece cose da pazzo. «I beni della Chiesa, razza di miscredenti e di dannati, volete dunque tenere il sacco ai ladri, ah? Eh? Non avete paura per l'altra vita? Che faccia una cosa simile quel farabutto!» Ormai non chiamava altrimenti il fratello deputato. «Non è meraviglia, dopo che ha votato la ladreria. Nel più c'è il meno, e neppure Domine Dio può cavarlo dal fuoco eterno. Ma voi altri, guai a tutti! Fuoco dall'aria sui vostri capi! Arse l'anime!» Donna Ferdinanda, d'accanto suo, era contrarissima, per scrupolo religioso, e minacciava anche lei le pene infernali ai compratori dei beni della Chiesa. La principessa, che stava peggio in salute, appoggiava la zia. E un giorno venne il priore al palazzo, apposta per distogliere i parenti dall'acquisto col linguaggio della persuasione evangelica. «Non vi lasciate indurre in tentazione. Vi diranno che l'occasione è propizia per fare qualche guadagno materiale, ma la salute dell'anima è il sommo dei beni. Il Signore vi compenserà in altro modo, vi darà da un altro canto quello che ora rinunzierete». Il principe stava a sentire le due campane senza esprimere la propria opinione. Il marchese però giudicava eccessivi gli scrupoli e Chiara, per seguire il marito, non dava ascolto alle ammonizioni del confessore. Lucrezia, d'accanto suo, spingeva Benedetto a comprare, ad arricchirsi, poiché adesso lo credeva non solo ignobile, ma anche miserabile, uno che non possedeva neppure uno straccio di feudo, mentre in casa Francalanza ce n'erano 16. Frattanto il Parlamento discuteva un'altra legge a vantaggio dell'incremento pubblico e privato, come spiegava il Duca, sebbene non andasse alla capitale. Quella cioè relativa allo svincolo delle cappellanie e dei benefici laicali. E il principe, zitto zitto, cominciava a tener conferenze col notaro e col procuratore legale. Preparava i suoi titoli per ottenere i beni di tutte le fondazioni degli antenati, specialmente della cappellania del Sacro Lume. Quando un bel giorno Don Blasco, che da un certo tempo non metteva piede al palazzo, vi piovve inaspettato. «Badiamo, oi, se si svincola la cappellania, la roba va divisa fra tutti i consanguinei!» «Vostra eccellenza si inganna», rispose il principe. «I beni rientrano nel fedecommesso». «Che fedecommesso d'Egitto? Dov'è il fedecommesso? Sono 40 anni che è finito e i titoli li ho letti anch'io». «Ma il diritto di patronato è stato in mano mia». «Patronato? Quasi che si trattasse di un ente autonomo». Don Blasco parlava adesso come un trattato di giurisprudenza. «È una semplice eredità, cum onere missarum. Hai da spiegarmi il latino? O torniamo coi cavilli che facesti all'abadia per non pagare il legato? Alle corte, qui bisogna intendersi, se no comincio con un dichiaratorio e poi ce la vedremo in tribunale». Il principe, vistosi scoperto, in un momento che la bile gli tornava a gola, esclamò: «O vostra eccellenza non aveva vietato di toccare i beni della chiesa?» «Evviva la bestia!» proruppe il monaco. «Qui la chiesa che ha da vedere? Le messe si faranno celebrare come prima, anzi meglio di prima. Tu volevi forse intascare le rendite senz'altro?» Ma non ci fu tempo di approfondire la questione e di concretar nulla, che una sera d'agosto, mentre al palazzo una folla di invitati assisteva alla processione del carro di Sant'Agata, arrivò il duca giallo come un morto, annunziando: «Il colera! Il colera! Un'altra volta!» Quello buono adesso, la dose giusta finalmente trovata dagli untori, perché, Dio ne scampi, non erano passate 24 ore che già il morbo si dilatava. E che spavento per le vie di campagna, nuovamente percorse giorno e notte da torme di fuggiaschi, e che terrore, infinitamente più contagioso della peste, vinceva i più coraggiosi all'annunzio del rapido progredire del male e li cacciava su, verso la montagna, nei paesi del bosco, dove, con la consueta fiducia nell'immunità, l'affitto d'una casupola costava un occhio del capo. Gli Uzeda erano arrivati al belvedere poche ore dopo la notizia portata dal duca, e questi aveva preso posto nella prima carrozza, tanta tremarella aveva in corpo. La cugina Graziella era ancora una volta coi cugini. La sua presenza adesso diveniva tanto più necessaria quanto che la povera principessa andava peggio e, o fosse la paura del colera o il disagio della fuga improvvisa, appena arrivata alla villa si mise a letto. Un po' per questo, un po' per la tristezza generale prodotta dal sapere le stragi che faceva in città la pestilenza: non più ricevimenti, non più giuochi, non più veglie. Il giorno passeggiavano nel podere. Con Salvo, Benedetto e qualche altro s'arrischiavano per le vie, ma all'ave il principe voleva che tutti fossero in casa e faceva sprangare tutte le porte e tutti i cancelli. Don Blasco, alla villa del Marchese, si teneva prudentemente nella propria camera e non andava neppure a litigare con Giacomo, anche per evitare la compagnia di quel farabutto del duca. Ma improvvisamente, un brutto giorno, la costernazione crebbe fuor di misura. La pestilenza era scoppiata al belvedere. La serva di certa gente, venuta 3 giorni prima dalla città, agonizzava. S'udiva la campanella del viatico per le vie deserte come quelle d'un paese morto. «Bisogna scappare! Scappiamo! Subito! Alla Via Grande, alla Zafferana!» Lucrezia, coi giulente, partì subito per Mascalucia. Il duca, più morto che vivo, avrebbe voluto andarsene sul pizzo d'Etna per mettersi bene al sicuro. Ma prevalse per il momento il partito del marchese, che diceva d'andare alla Via Grande, dove erano quasi sicuri di trovare una casa capace di tutta la parentela. Bisognava però che qualcuno passasse innanzi per cercarla, e il duca s'offerse d'accompagnare il principe, non parendogli vero di battersela immediatamente. Giacomo disse alla moglie: «Vuoi venire anche tu?» La principessa da alcuni giorni aveva lo stomaco rovinato, non digeriva più, si trascinava penosamente dal letto alla poltrona, e appunto perciò tutti convennero che bisognava metterla in salvo prima degli altri. Marito e moglie partirono dunque subito con lo zio e Baldassarre. Gli altri restarono a preparare i carri della roba, giacché questa volta, non andando in casa propria, bisognava portare letti, biancheria, tutte le cose d'uso giornaliero. Nella notte tornò il maestro di casa per avvertire che l'alloggio era trovato e il domani all'alba tutti scapparono dal belvedere, dove il colera già divampava. La casa, alla Via Grande, s'era trovata grazie alle relazioni e ai quattrini del principe di Francalanza. Non di meno era una catapecchia consistente in 3 cameracce e 2 stanzini a pian terreno, povera abitazione d'un bottaio, dove i viceré furono molto contenti di potersi ficcare. Grazie al nome di Uzeda, l'entrata in paese fu loro consentita quantunque venissero da un luogo infetto. Ma una volta dentro, il principe, il duca, Don Blasco, cominciarono a gridare che non bisognava lasciar passare nessun altro, se non si voleva la rovina della Via Grande. Infatti l'epidemia decimava non solamente la popolazione rimasta in città, dove si contavano fino a 300 morti il giorno e non c'era più consorzio civile, nessuna autorità, né deputati, né consiglieri, né niente, ma diffondevasi per la prima volta con violenza straordinaria nel bosco, scampato a tutte le altre invasioni coleriche. Era al Belvedere, a San Gregorio, a Gravina, alla Punta. Guadagnava le case sparse, non risparmiava i casolari perduti in mezzo alle campagne, e non soltanto i poveri diavoli morivano, ma le persone facoltose, i signori che s'avevano ogni sorta di riguardi. Talché la gente atterrita fuggiva da un paesuccio all'altro, come poteva, sui carri, a cavallo, a piedi. Ma chi portava addosso il germe del male cadeva lungo gli stradali, si torceva nella polvere e moriva come un cane. I cadaveri insepolti, cotti dal torrido sole estivo, esalavano pestiferi miasmi, mettevano il colmo all'orrore. E i fuggiaschi che arrivavano sani e salvi ai luoghi ancora immuni erano accolti a schioppettate dai terrazzani atterriti o, se riuscivano a trovare un rifugio, comunicavano ai sani la pestilenza. La siccità aggiungevasi a render disperate quelle tristi condizioni. Tutte le cisterne erano asciutte, non si poteva far pulizia, c'era appena di che dissetarsi. Il principe, alla Via Grande, pagava 1 lira ogni brocca d'acqua e la principessa pareva diventata un pozzo, tanta ne sciupava, tra per lavarsi ogni ora, in quelle stanze dai pavimenti e dai muri unti e dagli usci luridi, la cui sola vista le metteva i brividi, tra per la sete che la divorava. I dolori intestinali non la lasciavano più. A momenti pareva che avesse già i crampi del colera, tanto che il duca, atterrito, pensava di scapparsene più lontano, ma la paura di lui era fuori di luogo. Quei dolori, quelle disposizioni al vomito, la principessa li soffriva da più di 1 anno, non con l'intensità di adesso, è vero, ma con lo stesso carattere. Il principe, assicurando lo zio, gli manifestava altri timori. Margherita non ha voluto mai chiamare un dottore, ma io ho una gran paura, m'hanno detto che forse ha un cancro allo stomaco. Ma il duca non gli dava retta. Per adesso aveva da pensare alla propria pelle, perché il colera poteva scoppiare da un momento all'altro alla Via Grande. Anzi, qualche allarme c'era già stato. «Andiamo via!» insisteva. «Andiamo più lontano, al Milo, a Cassone, sulla montagna!» E quando finalmente il primo caso fu accertato in paese, mentre tutti ripetevano «Andiamo via, scappiamo più lontano», egli aveva la cacaiola dalla paura. Questa volta le difficoltà per trovare una casa erano ancora più grandi. Il duca andò a cercarla dalle parti del Milo. Il principe si preparò a partire per Cassone. «Vuoi venire anche tu?» ripeté alla moglie. Ella aveva passato una notte orribile, senza sonno, tormentata dalla nausea e dal vomito. S'era levata a stento, pallida e disfatta così che Chiara disse «No, lasciala, verrà quando avrai trovato la casa». Le stesse cameriere dissero che non era prudente esporla al disagio della ricerca, che meglio le conveniva partire quando si sapeva dove condurla. Ma la cugina Graziella fu di contrario parere, udendo che i casi si moltiplicavano rapidamente nel villaggio. «Io direi invece di allontanarla subito. Nelle sue condizioni può opporre meno resistenza al contagio. Una casa qualunque, Giacomo, ha pure da trovarla». Donna Ferdinanda era anche lei di questa opinione, ma con Salvo, stretto alla mamma, le diceva piano «No, non andare per ora, è meglio qui. Andremo poi tutti». Ella carezzava il giovanetto con la mano scarna e fredda e guardava timidamente il marito aspettando che egli stesso decidesse. «Vuoi o non vuoi venire?» le domandò egli con voce breve, col tono che prendeva quando le decisioni cominciavano a seccarlo. E la domanda, che aveva il suo senso letterale per tutti, ne acquistava un altro per la principessa, che comprendeva le intenzioni e i gesti, che intuiva i sottintesi. «No, t'accompagno». Sul punto di vederla andar via, il principino insisté. «Mamma, resta, o prendimi con te». E il giovanetto, ordinariamente allegro e spensierato, dimostrava adesso una specie di inquietudine quasi paurosa. «Non c'è posto per tutti», rispose il principe brusco, e la principessa abbracciò forte il figliuolo, dicendogli «Resta, resta, domani saremo insieme». Si mise in carrozza accanto a suo marito, tenendo un pezzo di canfora alle nari. Baldassarre montò in serpa e la carrozza partì. Fino a sera non s'ebbe più notizia di loro. A un'ora di notte arrivò un espresso mandato dal duca dal Milo, il quale avvertiva d'aver trovato uno stambugio dove c'era posto appena per lui. Li lasciava quindi liberi di raggiungere Giacomo. Alla Via Grande frattanto smaniavano, perché il panico cresceva contagiosamente. Già accusavano Giacomo d'essersi scordato di loro come quell'egoista del duca. Già Don Blasco parlava di mettersi a cavallo a un asino e di andarsene non importava dove, quando, all'alba del domani, arrivò Baldassarre, pallido, stravolto e tremante.
«Eccellenza, eccellenza, la padrona, la signora principessa, attaccata di colera, spirata in 3 ore».